Suite Nemirovsky. Originale radiofonico scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Tredicesima puntata. Tempesta e naufragio. Convoglio numero 6, luglio 1942, Usviecim.
Fermi su questo binario. Stazione di Usviecim. È la fine del viaggio. Ora ricordo con precisione il momento in cui non fu più possibile sperare. È curioso, perché quel momento è legato a un rumore, a un suono. Il galoppo di un cavallo, come in un film. Quel 21 giugno del 1941 fu una data incancellabile a Esilavec, dove eravamo sfollati. La guarnigione tedesca celebrava il primo anno di occupazione del nostro villaggio e per l'avvenimento aveva preparato una grande festa nel parco del castello di Montrifort. La sera del 21 giugno, gli abitanti di Issy erano quasi tutti lungo la strada che costeggia il parco del castello ad ascoltare la musica eseguita dalla banda militare.
Su, Babette, Denise, la festa è finita.
No, di già.
Sì, si torna a casa.
Uffa, io volevo ancora giocare.
Michel, riesci a capire cosa dicono?
Sì, stanno dando l'ordine ai soldati di rientrare ai loro reparti. Cosa sarà successo?
Forse gli stanno annunciando che la vacanza è finita.
Aspetta, sta arrivando il tenente Mamberger, lo chiedo a lui.
Sì.
Tenente, cosa succede? Vaspasia.
È guerra tra Russia e Germania. Wir müssen uns nach Abteilungen annein. Also, dobbiamo rientrare nei nostri reparti e prepararci a partire.
Capisco. Quindi la guarnigione lascia i sì, sull'est di Ganzi, Garnisoni, sì.
Jawohl, sì, ma nel giro di qualche giorno saremo trasferiti a est, ma... Ma ci sarà tempo per salutarci. Buonanotte, signor Epstein.
Buonanotte, tenente.
Buonanotte.
Hai sentito, Ren? Tra Germania e Russia è guerra. Li trasferiscono a est.
Oh, mio Dio, non c'è mai fine alle cattive notizie. Il trattato fra Germania e Unione Sovietica stabilizzava la situazione e aveva alleggerito l'attenzione degli occupanti su di noi.
Già, non potevamo contare sull'amicizia del tenente Mamberger, di Oman. E ora, chi li sostituirà?
Babette, vuoi bere il tuo latte invece di giocare con quel cucchiaio?
Non gioco, ecco, vedi, lo metto in bocca.
Denise, hai fatto la cartella? Hai il compito di grammatica stamattina.
Sì, è tutto pronto, mamma.
Smettila, vabbè!
Siamo la dichiarazione di guerra detta questa mattina alla radio tedesca dal ministro del Reich, Joseph Goebbels. Popolo tedesco, dall'alba di questo indimenticabile 22 giugno 1941, le armate del Reich hanno varcato la frontiera dell'Unione Sovietica in risposta alle continue provocazioni compiute lungo i nostri confini.
Mi raccomando, Denise,
a questi continui attacchi,
accompagna tua sorella fino in classe. È un ospite, ma non deve arrivare quando vuole, eh? Hai capito, Babette? Soprattutto non devi andartene a spasso, intesi?
Va bene.
In queste ore ciao, mamma, ciao, mamma, papà.
Ciao, ragazzi.
Ciao, amori miei.
divisioni tedesche comandate dal conquistatore.
Tra qualche giorno la guarnigione di Issy partirà per il nuovo fronte.
Chissà da chi saranno sostituiti.
Certamente non dalla Wehrmacht, l'esercito è destinato al fronte. Non rimane che la polizia militare, la Gestapo.
Già, è per noi la probabilità più concreta del campo di concentramento. Michel! Già a quest'ora del mattino!
È solo un bicchiere. Mi dà un po' più di coraggio, ne abbiamo bisogno.
Ora dobbiamo pensare alle bambine. Scrivo subito a Julie Dumont. Abbiamo bisogno subito di una governante per Denise Babette.
Laggiù, non ti è mai stata simpatica, se ricordo bene.
Sì, è vero. Ma è la donna giusta, è fidata e di posto. D'altronde, Cecile è incinta, non possiamo più contare su di lei. Ma Dumont è stata un'efficiente e fedele segretaria di mio padre. Ho saputo che è tornata da poco in Francia. Vive sola e al momento è disoccupata.
Già. Ma dovremo sistemarla in pianta stabile. E poi bisognerà cercare una casa. Stare tutti in albergo costerebbe troppo, poi con quelli della Gestapo.
C'è quel grande alloggio di Piazza del Monumento. Marius Simon lo affitterebbe per 4.500 franchi l'anno.
È molto. Ma gli si può chiedere uno sconto. È completamente da arredare. Dovremo accollarci una bella spesa. Gli parlerò e gli farò la proposta oggi stesso.
Cara Julie, appena saputo dell'invasione della Russia, io e Michel abbiamo subito temuto il campo di concentramento. Per questo ti avevo scritto una lettera per pregarti di raggiungerci il più presto possibile. Se io e Michel non fossimo più qui quando arriverai, ti puoi trasferire con le bambine nella casa che abbiamo affittato da Marius Simon. Ho comprato e pagato 3.000 franchi per 15 steri di legna da Franchot. Li consegnerà alla tua prima richiesta. Non devi quindi preoccuparti per il riscaldamento. E quando saranno finiti i soldi, comincia a vendere le pellicce che troverai nelle valigie e che certamente riconoscerai. In casi estremi, da Locten, l'albergatore, troverai il manoscritto del romanzo che forse non avrò il tempo di terminare e che si intitola Tempesta di giugno. Ecco cosa dovrai farne. Invialo per posta raccomandata all'editore Corbuccia, proprietario del giornale Gringoire, 20 Avenue Rapp, Parigi, offrendogli il romanzo. Se accettano, ti scriveranno. Durante il 1942 il mio editore, Albert Michel, dovrebbe versarti ogni mese dai 3.000 ai 4.000 franchi. Può darsi che in cambio esiga il manoscritto del romanzo Tempesta di giugno. Se è già in possesso di Corbuccia, dirai ad Albert Michel... Le bambine, grazie a Dio, sono in buona salute. Babette ha solo un po' di enterite. Non beve latte puro e non mangia il formaggio bianco, ma un uovo alla coque di tanto in tanto non le fa male. Vanno entrambe a scuola e devono continuare a farlo. Ma Babette, quando fa troppo... Cara Julie, capirai con quanta tristezza scrivo tutte queste cose. Ma sapendo che le bambine staranno con te, sono tranquilla sulla loro sorte, perché so che non le abbandonerai mai. Te le affido. Ti bacio con tanto affetto. Irene Nemirovsky, Epstein.
Issy Levecque, Francia centrale, 1942.
Ti sei accorta che in tutte le 14 stanze di questa casa c'è l'eco?
Pareti nude e pochi mobili. I Simon l'hanno costruita pensando a una comoda stalla piuttosto che a una casa con i suoi spazi intimi. A chi stai scrivendo?
A Villemorin. Perché mi spedisca delle sementi di ortaggi e fiori. E devo ricordarmi di mandare una cassa di vivere ai Laurent. Mi hanno scritto sconfortati. Il razionamento a Parigi è sempre più pesante. E intanto con queste spedizioni di cibari ho cominciato a guadagnare qualcosa.
Oh, mi ha scritto Sabatier. Finalmente. Annuncia che arriverai sì mercoledì 1 aprile. Si fermerà 2 o 3 giorni. Bene, 2 giorni basteranno per definire la pubblicazione dei nuovi romanzi e i relativi contratti.
Nella tua conferma, ricordagli quei 16.000 franchi che ancora ti deve la casa editrice. Anzi,
sì.
Che deve a Julie Dumont, il tuo prestanome, grazie a quel bel decreto che ha bloccato i conti correnti degli ebrei.
Sì, sì, sì. Gli scrivo che per una fortunata combinazione Julie si trova qui e che lo prega gentilmente di portare la somma concordata. Gli chiederò anche di portarmi settimanali, riviste, libri e soprattutto lo informerò che non ho ancora ricevuto le bozze del mio Chekhov. Non vorrei che ci sia stato qualche ripensamento.
Bisogna organizzare il suo arrivo. Digli che gli faremo trovare un'auto alla stazione di Lusy.
Sì. E gli anticipo che ai Silavec si mangia come prima della guerra. Ecco, questo grande maniero è quello che qui chiamano pomposamente il castello di Montrifaux. Ci abita il proprietario dei vigneti più importanti della zona, oggi sindaco di Issy. Lo hanno nominato i tedeschi dopo l'invasione della Russia. L'altro era di vecchie idee socialiste. Questo dà più affidamento. E la moglie è un'esaltata simpatizzante del maresciallo Pétain.
La sua voce è cambiata, Irene. La ricordavo ridente, leggera.
Sarò diventata più matura? No, Sabatier. È la situazione di questo paese che mi ha cambiata. Ma io non ho mai avuto paura. È la fifa blu degli altri che mi preoccupa e mi fa sentire in pericolo. Da qualche anno, tutto quello che si fa in Francia nell'ambito di una certa classe sociale ha un'unica motivazione, la paura. E sa quale? Quella di perdere tutto. Forse è questa la ragione della sconfitta. Meglio un accordo con Hitler che perdere tutto.
È su questo che sta scrivendo.
Questo è quello che stiamo vivendo. Il romanzo che sto scrivendo non dovrà lasciar trasparire nulla del mio punto di vista. Soprattutto non dovrà dimostrare niente. Qui, meno che negli altri miei romanzi. Solo rappresentare e descrivere.
È un programma molto preciso. È già a buon punto.
No. Però scrivo molto. Anche perché temo che saranno opere postume. Ma scrivere fa passare il tempo. Sarà un romanzo diviso in 3 tempi sulla Francia attuale, dalla sconfitta alla... Per ora lo sa il cielo e non so cosa darei per saperlo anch'io. Lo voglio comporre in diversi movimenti, come qualcosa di musicale, una suite sulla Francia contemporanea.
Una suite francese? Non l'ha già fatto Johann Sebastian Bach?
Infatti, mi piacerebbe dargli la forma di una sonata o di una sinfonia in 4 movimenti. Lento, seguito da una fuga, allegro, in tono diverso ma simile, e infine una serie di danze veloci. Una sinfonia ciclica, collegata da un tema comune o dei leitmotiv.
Che ha già individuato?
Per ora solo un'idea generale. I nostri destini dipendono tutti gli uni dagli altri. Insomma, Sabatier, voglio fare la mia Iliade, l'Eneide, il mio Guerra e Pace. Con la piccola differenza che io non ho a mia disposizione il distacco temporale. Tolstoi ha scritto 50 anni dopo gli eventi narrati, poteva infischiarsene. Io invece lavoro sulla lava incandescente, scolpisco l'istantaneo. Lavoro su materia ardente che si disgrega e si ricompone. È quello che è necessario all'arte di oggi. Un divenire perpetuo, non qualcosa di già concluso. Sorprese! Come nel cinema.
Come in questa passeggiata, con l'improvvisa epifanica apparizione di questo incantevole laghetto.
Sì. Per essere solo uno stagno, devo dire che ha un suo fascino romantico. Sabatier, devo pregarla di un piacere.
La prego, mi dica.
Qui a Issy ho tutti i miei manoscritti, i miei romanzi, i racconti, le minute, i taccuini, insomma, una bella valigia di carte che per me sono importanti. Le sarei grata se potessero essere conservate a Parigi, nella vostra casa editrice. Saranno certamente più al sicuro che non qui, dove da un momento all'altro può capitarci di tutto.
Sì, ma certo, Irene, non c'è problema. E comunque saranno sempre a sua disposizione per quando tornerà a Parigi.
Parigi. Ultimamente ho spesso la sensazione di scrivere per il futuro, mio caro Sabatier, sulle ginocchia degli dèi.
Si sono addormentate. Oh.
Babette non faceva che canticchiare la filastrocca preferita di questi giorni. La terra è una palla che poggia sul nulla. E forse ha ragione, perché il pianeta sembra ormai girare senza un senso. Michel, ti prego, non stai in piedi. Ieri sera ti ho dovuto trascinare in camera, ho dovuto svestirti e poi metterti a letto.
È l'ultimo. Poi vado a letto con le mie gambe. Cosa fai con ago e filo? In vita mia non ti ho mai visto cucire qualcosa.
Questa volta lo devo fare io. Non me la sento di farlo fare Julie. Stasera ho dovuto dire a Denise che siamo di origine ebraica e che dovrà portare la stella gialla sui vestiti, perché i tedeschi ci considerano ebrei nonostante il battesimo.
Siamo gli unici ebrei, sì. Ci conoscono tutti. Forse potremmo anche farne a meno.
Sì, l'ho pensato anch'io. Ma poi ho anche pensato che in paese qualcuno potrebbe domandarsi cosa se ne fanno di una casa così grande, due sfollati senza occupazione, con due figlie, una governante e persino una grassa cuoca. Credo sia più saggio rispettare l'ordinanza.
Ma sì, che importa ormai? Siamo prigionieri in attesa. Forse sarebbe meglio che ci consigli...
Puoi mettermi sul grammofono il disco di Baal Shem? È tanto che non l'ascolto.
Sì. Poi me ne vado a letto. Ecco.
Ricordi? Me l'aveva portato dall'America zio Adler nel 32. Era venuto per il funerale di papà.
Gli zii Alfred e Raissa. Forse avevano ragione loro. Dovevamo raggiungerli a New York. La sentiranno anche la gendarmeria di Oton, questa musica. Così si decideranno a farci una visita. È quello che aspettiamo, no?
È così struggente. C'è tutta l'anima di un popolo in questa musica. E del suo passato di dolorosa schiavitù.
Sì. Un passato che non passa. Buonanotte, amore mio.
Buonanotte. Buonanotte, mio caro.
Suite Nemirovsky. Originale radiofonico, scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Personaggi e interpreti della 13ª puntata: Irene Miroschi, Paola Della Pasqua, Michelle Epstein, Luca Sandri, Denise Epstein, Francesca Sandri, Babette Epstein, Alexea Gemetti, Tenente Ammanberger, Simon Valfogel, André Sabatier, Marco Balbi, Speaker Marco Trovesi. Editing e sonorizzazione Angelo Sanvido. Regia di Alberto e Gianni Buscaglia.